Eccoci, buongiorno, bentrovati. Mi fa piacere essere qui con voi per fare una chiacchierata, un approfondimento sui temi internazionali, su come cambia il contesto internazionale alla luce delle sfide che abbiamo davanti, che abbiamo conosciuto. Ci sono state delle evoluzioni dal punto di vista della geopolitica, certamente le elezioni negli Stati Uniti, il passaggio di questi anni di Trump dalla Casa Bianca non è stato neutro sugli equilibri internazionali, le sue scelte. Parleremo anche un po' di questo e parleremo di come il Covid ha influenzato queste dinamiche internazionali. Lo dico subito, le ha in molti casi accelerate. Il Covid è stato un acceleratore, ha inciso su alcune dinamiche che però erano già in atto, quindi io ho il dovere di raccontarvi queste dinamiche per potervi dare un quadro quanto più completo possibile, partendo dall'analisi dei due principali attori della politica internazionale, perché se dopo la guerra fredda, quindi con un bipolarismo nelle relazioni internazionali, con i due grandi blocchi, c'era stata una sorta di consolidamento per tanti anni di quello schema. Con la distruzione dell'Unione Sovietica si è passati poi a un sistema più unipolare, dove gli Stati Uniti sono stati percepiti come il poliziotto del mondo, come coloro che intervenivano in tutti i principali teatri di crisi, stabilizzando ed esercitando una leadership che non era solo militare, dal punto di vista della capacità di garantire sicurezza, ma anche dal punto di vista evidentemente culturale, che garantiva al mondo occidentale un'egemonia, non più all'Europa, ma spostando, diciamo, l'asse più sul versante atlantico e facendo scelte diverse rispetto al passato, ultimamente spostandosi molto verso l'asse del Pacifico, quindi meno attenzione verso l'Europa, più verso il Pacifico. Negli ultimi anni abbiamo assistito invece all'ascesa del gigante cinese, che si è rafforzato dapprima dal punto di vista economico e oggi è una potenza internazionale a tutto tondo e aspira a creare un nuovo ordine mondiale, legittimamente da parte sua, e questo mette evidentemente in una posizione di preoccupazione e di attesa, coloro che invece hanno contribuito a costruire un ordine diverso in passato. Quindi io partirei da un'analisi soprattutto della costruzione di questo nuovo ordine internazionale che è in itinere, è appunto in costruzione, e uno dei due attori, soprattutto la Cina, ha utilizzato quella che si chiama, diciamo, la diplomazia delle mascherine per utilizzare al meglio il passaggio del Covid, sia per rafforzare evidentemente la propria economia, riprendendosi velocemente, mettendo in campo delle misure pesantemente restrittive che non sarebbero accettate dalle democrazie liberali. Poi farò riferimento a questo passaggio, e dall'altra parte, per portare avanti, riprendendosi velocemente dal punto di vista economico, la sua capacità di penetrazione in alcune aree dove già appunto è presente, ma sta cercando appunto di consolidare ancora di più non solo il proprio prestigio, la presenza commerciale, ma proprio la propria presenza politico-diplomatica. Mi riferisco all'Africa e mi riferisco anche ai tentativi di entrare in alcuni paesi europei. Partiamo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti, che per anni appunto sono stati la potenza egemone, solitaria, che ha costruito dei formati per garantire la stabilità e la sicurezza di alcuni teatri strategici, aveva, diciamo, consolidato la potenza costruendo appunto queste reti. Lo ha fatto nel Pacifico, rafforzando la propria collaborazione e cooperazione con il Giappone, con l'Australia e con la Nuova Zelanda, il cosiddetto quadrilatero della sicurezza, con una cooperazione e collaborazione consolidata con la Corea del Sud, la presenza e la tutela di Taiwan proprio di fronte alle coste cinesi e un rapporto positivo con l'India, il grande avversario in Asia della Cina. E i propri interessi dal punto di vista anche appunto della sicurezza, della stabilità, ma anche dell'espansione commerciale, sono stati dedicati più al Pacifico, quindi con una minore attenzione, questo da parte di tutte le amministrazioni che si sono succedute nei confronti dell'Europa. Il tutto poi si è accentuato con l'amministrazione Trump, che, come sapete, ha avuto un atteggiamento nei confronti della NATO diverso rispetto ai predecessori, ha iniziato un ritiro, ma tra poco ci arriveremo, dalle aree più delicate del Medio Oriente e del Mediterraneo. E da questo punto di vista, insomma, gli Stati Uniti hanno privilegiato durante l'era Trump un approccio più legato ai rapporti bilaterali, quindi rafforzando i rapporti bilaterali e penalizzando, se posso semplificare, la presenza all'interno delle organizzazioni internazionali o dei forum multilaterali. Questo ha portato evidentemente delle tensioni all'interno di questi forum strutturati a partire dalla NATO, l'Alleanza Atlantica, che come sapete non è solo un luogo di condivisione delle strategie militari e di sicurezza, è nata come una comunità che condivideva e condivide valori e principi comuni che avrebbe dovuto tenere insieme la stragrande maggioranza delle democrazie liberali. E Trump ha avuto un approccio non diverso, diciamo, dalle amministrazioni precedenti nel richiedere una maggiore responsabilità e assunzione di oneri da parte degli europei per quanto riguarda il livello delle spese militari. Alcuni paesi non raggiungono il 2% del rapporto tra spese militari e PIL. Su questo gli Stati Uniti hanno sempre insistito, hanno insistito prima, insisteranno ancora anche con Biden, con la nuova amministrazione americana. Ma Trump, privilegiando i rapporti bilaterali, ha fatto saltare la collaborazione, il dialogo, anche per i toni tenuti, per l'atteggiamento, ha esasperato le linee di conflittualità all'interno della NATO, che già c'erano, ad esempio il rapporto con la Turchia, molto delicato perché dall'avvento di Erdogan e soprattutto dopo il 2010 i rapporti con la Turchia sono maledettamente complicati, non sono state condivise alcune scelte importanti come quelle dell'intervento delle truppe turche al confine nord tra la Turchia sudorientale e la Siria, ad esempio, ma anche alcune scelte di politica di difesa militare, come quella di dismettere alcune batterie missilistiche di difesa acquistate in ambito NATO per sostituirle con batterie missili di difesa di fabbricazione russa, quindi dando segnali contrastanti. Questa è stata una prima linea complicata. Dall'altra parte, il confronto con alcuni paesi europei, Francia in primis, che ha sempre provato a costruire una posizione più forte dei paesi europei all'interno della NATO, arrivando negli ultimi anni a costruire il concetto di autonomia strategica europea rispetto agli Stati Uniti che andavano per la loro strada. La spinta, vi ricorderete dopo la battuta di Macron, che ha parlato di morte cerebrale della NATO, a spingere appunto per un rafforzamento della difesa europea, del pilastro europeo della difesa, una sorta, non dico di autosufficienza, ma appunto di marcata autonomia. E altri paesi invece che considerano fondamentale, decisiva la partnership strategico-militare con gli Stati Uniti. È evidente che queste tensioni si sono acuite ancora di più durante il Covid, soprattutto nella parte iniziale, vi ricorderete, febbraio-marzo, con gli aerei che arrivavano dalla Cina in alcuni paesi europei, Italia in primis, con medici cinesi piuttosto che aiuti, mascherine, respiratori e ventilatori. Questo anche perché noi ci siamo esposti, ne parlerò nella seconda parte dell'intervento, nel secondo intervento, ci siamo esposti come tutti i paesi occidentali a un problema anche di politica industriale, avendo esportato tutte le produzioni, diciamo, a minor tasso di investimento tecnologico, come appunto le mascherine, piuttosto che dei semplici ventilatori o respiratori, ma tutti i paesi europei, compresi gli Stati Uniti. Cosa ha fatto Trump oltre a terremotare un po' i rapporti all'interno della NATO? Si è comportato in maniera simile sui principali forum multilaterali, ha fatto qualcosa di simile in maniera anzi ancora più repentina nel COP21, negli accordi sul clima. Praticamente disattendendo le decisioni di Obama, uscendo subito da quell'accordo. È chiaro che questo è anche frutto di una composizione di interessi che avevano portato le principali industrie petrolifere a sostenere, soprattutto quelle texane, a sostenere la campagna elettorale di Trump e quindi a far saltare quel programma vasto di investimento nelle energie rinnovabili fatto da Obama e la decisione appunto di aderire all'accordo sul clima. Fortunatamente Biden, come una delle prime decisioni scelte, ha già indicato il fatto di voler rientrare nell'accordo del clima, però 4 anni non sono passati così senza lasciare traccia, perché in 4 anni si è fatto molto, sono stati fatti parecchi investimenti, l'Europa ha deciso di andare, come sapete, verso una scelta e ha stanziato parecchi migliaia di miliardi con le leve anche dei diversi governi sul European Green New Deal e questo diciamo non, noi non abbiamo potuto giovare di un diciamo, intervento analogo da parte evidentemente degli Stati Uniti. Lo hanno fatto così anche l'amministrazione Trump sul JCPOA, che è l'accordo comprensivo che portava alla non proliferazione del nucleare iraniano, aprendo una fase nuova che avrebbe portato al superamento almeno parziale delle sanzioni nei confronti dell'Iran, qualcosa di interessante molto per l'Italia, che ha sempre avuto un approccio equilibrato in Medio Oriente, e avrebbe stabilizzato quell'area che è una delle aree potenzialmente più esplosive del Medio Oriente per le faglie che ci sono all'interno del mondo islamico, fra sciiti, sunniti, all'interno del mondo sunnita, ma su quello ci arriveremo dopo. E anche quello che ha fatto all'interno di tutte le agenzie delle Nazioni Unite, non ultimo all'interno dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dove ha terremotato quell'organizzazione dicendo che era al soldo della Cina. Diciamo appunto questi 4 anni non sono passati così indenni, hanno portato a una diffidenza di alcuni paesi europei che nonostante l'avvento di Biden, Francia in primis, insistono sull'idea di un'autonomia europea strategica, quindi ci troviamo in una situazione in cui da una parte l'atteggiamento di Trump, dall'altra l'atteggiamento della Cina su cui arrivano hanno creato terreno fertile per la cosiddetta, come dicevo prima, diplomazia della mascherina, quindi con le opinioni pubbliche occidentali che hanno dato un'apertura di credito importante all'azione della Cina, ma vedremo in maniera diversa anche all'azione della Russia, quindi a democrazie illiberali o a regimi autoritari che utilizzano sistemi che noi abbiamo molta più difficoltà ad utilizzare, perché sono dei regimi, ad esempio, usano quella che viene definita oggi la guerra ibrida, con investimenti pesanti sui social network, con soggetti che in qualche modo legati appunto a entità statuali che diffondono materiale, messaggi tesi a screditare democrazie liberali e a mettere in evidenza l'intervento positivo, attento, immediato di altre potenze per alleviare le difficoltà dei ad esempio, dei popoli europei. È quello a cui abbiamo assistito. Questo dovrebbe aprirci un altro capitolo che però non apro perché appunto affronterei nel secondo intervento di quello che oggi il tema della sicurezza dei paesi, lo è per le democrazie liberali, ma in generale per tutti, non avviene più sulle quattro dimensioni, i quattro domini che sono in qualche modo difendibili, sono il mare, l'aria, la terra e lo spazio extraatmosferico, ma oggi abbiamo il cosiddetto quinto dominio, che è quello della rete virtuale, che è qualcosa da difendere, cioè lo spazio cibernetico, e diventa un luogo in cui anche lì ci si affronta fra stati diversi, ci si affronta fra entità non statuali, transnazionali, subnazionali, e diventa un altro piano da monitorare, su cui essere attenti, su cui mettere in campo azioni di difesa, di tutela del sistema paese, di corretta informazione delle opinioni pubbliche. E da questo punto di vista, le faglie di divisione, di diffidenza create all'interno dei forum di dialogo, di collaborazione, e la NATO, piuttosto che altri luoghi in cui ci si ritrova a livello di potenze internazionali, è chiaro che se non si sviluppano strategie di collaborazione in questi ambiti, non si va nella stessa direzione, ci sono altri attori che ne approfittano. La Russia e la Cina sono quelli più attrezzati, la Cina in particolare, che è attore a tutto tondo a livello internazionale, è una potenza internazionale. Lo abbiamo visto anche in occasione, lo citava Luca all'interno della sua introduzione, di come è riuscito a far partire proprio un paio di settimane fa un'esperienza che potrebbe in prospettiva diventare qualcosa di simile all'Unione Europea. Oggi non lo è, ma è stato firmato un accordo di tipo commerciale interessante a 15 fra i paesi cosiddetti ASEAN, i paesi asiatici, con la Cina, con il Giappone, con l'Australia, con la Nuova Zelanda. Ed è stato costruito questo nuovo accordo che porterà a un abbassamento dei dazi, a una maggior cooperazione e collaborazione commerciale. Però al di là di quello che decide, diciamo, che definisce le opportunità che apre alle economie di quelle regioni, ci sono due dati importanti: che in questo accordo non ci sono gli Stati Uniti, che in passato erano presenti in tutti i principali accordi, Trump se ne è tenuto fuori perché, come vi dicevo prima, privilegia i rapporti bilaterali, e soprattutto non c'è l'India. L'India, che ha negoziato fino al 2017 su questo accordo, ne è rimasta fuori perché era preoccupata dell'avvento di una potenza come quella cinese, però di fatto gli ha lasciato campo libero. E oggi la Cina è il primo attore indiscusso in Asia, può con questo esercitare un'egemonia non solo economica, ma anche politico-culturale, ma da lì può proiettarsi anche negli altri teatri strategici, ed è quello che sta facendo con la Belt and Road Initiative, la cosiddetta via della seta. Quindi non solo però dal punto di vista diciamo del percorso via terra, ma soprattutto del percorso via mare. È una strategia molto insidiosa perché parte con accordi commerciali, ma poi viene a stringere rapporti più forti dal punto di vista politico-diplomatico. Se vedete, l'espansione cinese dal punto di vista degli accordi della Belt and Road Initiative è estremamente interessante, abile dal loro punto di vista, passa dai principali stretti da cui circolano e fluiscono la maggior parte delle merci che passano via mare, quindi attraverso lo stretto della Malacca. Si arriva a Bangladesh, dove hanno fatto interventi importanti dal punto di vista di infrastrutture strategiche come sono quelle portuali, circonda l'India, che è il principale avversario, come vi dicevo prima, nell'area, ha fatto investimenti in Sri Lanka, Colombo, Negombo e in Pakistan, ha di fatto stretto al collo del governo pakistano con degli interventi dal punto di vista infrastrutturale, anche lì nei porti, nel sud del Pakistan, che hanno poi portato a dipendere dal punto di vista del debito il Pakistan dalla Cina, riscendendo e poi risalendo in Mar Rosso attraverso lo stretto di Bab el-Mandeb. Hanno fatto investimenti notevoli a Gibuti, hanno costruito vicino a Camp Le Monnier, dove c'è la storica base degli Stati Uniti, una base ancora più grande costruita in pochi mesi e con un salto di qualità, quindi non solo presenza commerciale, investimenti, come succede in tutta l'Africa, in particolare nel Corno d'Africa. L'Etiopia ormai è uno dei paesi a maggior tasso di investimento cinese, lo stesso presidente Abiy, un presidente Abiy adesso purtroppo in difficoltà perché è riscoppiata la guerra ai confini con l'Eritrea, è una di quelle persone che negli incontri con gli europei, con noi, dice non lasciatemi da solo con la Cina perché rischio di essere stretto in un abbraccio semi-mortale, dove investimenti notevoli, le autostrade, le strade, i principali palazzi nuovi ad Addis Abeba sono proprio cinesi, cooperazione europea forte, c'è la presenza dell'Italia, ma la preoccupazione appunto che si sia stretto in un abbraccio mortale. Da lì si risale attraverso Suez, dove anche lì sono stati fatti investimenti, in Grecia il porto del Pireo ormai cinese e solo l'intervento della Golden Power che abbiamo voluto, cioè di questo strumento di difesa degli assi strategici, ha impedito che venissero fatti investimenti importanti anche nei porti italiani, ad esempio di Trieste e di Genova, dove già invece ci sono partecipazioni in quello di Savona. Questo per darvi l'idea di come evidentemente il progetto della Belt and Road Initiative, su cui noi avevamo dei dubbi che venisse fatta l'adesione italiana prima del paese G7, appunto alla Belt and Road Initiative, senza aver preso una posizione europea, stavamo negoziando proprio la strategia europea verso la Cina, con il governo giallo-verde ci fu questa adesione anticipata nei confronti della Belt and Road Initiative, destando preoccupazioni nell'alleato americano e anche in molti paesi europei. Abbiamo preso le contromisure, il problema è che bisogna essere consapevoli. La Belt and Road Initiative è il tentativo di costruire un nuovo ordine internazionale, legittimo dal punto di vista della potenza cinese, è importante che ci sia piena consapevolezza degli europei, dell'Italia, che oggi si trova appunto stretta, io mi fermerei qui in questo primo intervento, tra diciamo, l'offensiva cinese, l'incapacità di una parte politica di comprendere appieno quanto questa sfida possa essere pervasiva ed entrare, minacciare in qualche modo con questa assertività anche gli asset strategici italiani, quindi in qualche modo la sicurezza, la difesa, e in prospettiva anche la qualità della vita, le modalità di vita, perché è evidente che questa offensiva non avviene solo dal punto di vista commerciale, non avviene solo dal punto di vista politico-diplomatico, ma si insinua attraverso la diplomazia delle mascherine e quella guerra ibrida di cui vi dicevo prima, vi parlavo prima, il tema della rete, anche attraverso messaggi che vanno a incidere direttamente sulle opinioni pubbliche occidentali e su quella italiana in particolare. I sondaggi di opinione lo dicono: grande apertura di credito nei confronti della Russia e soprattutto dei cinesi, minor attenzione e popolarità per gli alleati storici, siano essi europei che statunitensi. Quindi, da questo punto di vista, il Covid ha inciso e come? Accelerando alcuni processi che erano già in atto, ma facendoli esplodere. Quindi diciamo io mi fermerei qui per adesso, visto che nel frattempo si è collegato l'ambasciatore Sanguini, che saluto, lo incontrai tanti anni fa, mi fa piacere rivederlo e incontrarlo, è sempre stato uno dei migliori all'interno della carriera diplomatica, non solo per il modo con cui l'ha svolta, ma anche per la capacità di interpretare i fenomeni e anche di raccontarli. Quindi mi fa piacere essere qui con lui questa mattina, lo saluto ben volentieri.
Grazie, grazie senatore. Benvenuto anche all'ambasciatore che ora ci ragguaglierà dal suo punto di vista, insomma, sul contesto e non vi lascio direttamente la parola, non dico altro.